Allora, proviamo così. Perché la questione degli spazi urbani può essere interessante dal punto di vista di una critica criminologica? Cioè di un approccio critico alla criminologia, ovvero che non bada tanto, diciamo, a ricostruire rapporti causa-effetto, a spiegare, diciamo così, perché qualcuno delinque, quanto, diciamo così, al processo di criminalizzazione come un processo innervato da dinamiche politiche selettive, dove gioca molto il tema della violenza dei potenti. Allora, declinare questo tipo di approccio critico rispetto agli spazi urbani, secondo me, è un'ottima idea perché in qualche misura sintetizza questi due aspetti. Cioè, la configurazione dell'urbano, da un lato, ci consente di osservare la selettività del poliziale verso i deboli, dall'altro ci consente di osservare, per altro verso, la selettività positiva delle agenzie del controllo verso i potenti, dinamiche espulsive, violente, speculative e quant'altro. C'è però un altro tema che si ricollega direttamente con quello che diceva soprattutto Petrillo e che io trovo estremamente stimolante, no? Lo riprendeva Niccolò, siamo di fronte, diciamo così, a una possibile lettura, probabile lettura, che ci indica la riconfigurazione della struttura sociodemografica delle periferie. Questo, secondo me, va, diciamo, a costituire una sfida importantissima dal punto di vista analitico per quanto riguarda il mio campo, che è un campo che necessariamente, quello del penale, del controllo, degli aspetti più cogenti, più repressivi, messi in atto dallo Stato. Di che cosa si tratta? Cioè, a proposito di vacanze, cioè qui quello che salta è l'idea della simbiosi mortale, è l'idea del dispositivo integrato di controllo, dove attraverso la nozione di iperghetto, no? Vacante ha proposto una tesi estremamente popolare per molti anni. Per quasi tutti gli anni zero e una discreta parte pure di questi ultimi. Cioè, lì la tesi era quella di dire: va bene, no? Siamo di fronte a processi di carcerizzazione molto pronunciati, soprattutto quando doveva descrivere il contesto statunitense, l'operazione è selettiva, è sulle minoranze ed è impiantata. Questa è una tesi importante di autori come Massey e Denton che scrivono American Apartheid alla metà degli anni 90 ed è puntualmente impiantata su una variabile a proposito di intersezionalità che assorbe tutto, assorbe le discriminazioni di classe, assorbe le discriminazioni su base etnico-razziale. Questa dimensione, secondo quella tesi, era la residenza. Cioè, individuata l'area, individuato il target, definito il carattere del dispositivo di controllo. Se questo è lo scenario verso il quale andiamo, diciamo così, la cosa non regge più. Io ai tempi avevo qualche dubbio, perché nell'iperghetto, contrariamente rispetto al ghetto, non ci stava un sottoproletariato un po' ambiguo, pronto a essere riassorbito dai mercati del lavoro, sia pure in una dinamica evolutiva del capitale. No, lì ci stavano gli eccedenti, lì ci stava, in buona sostanza, l'eccedenza pura. Per cui lui sosteneva la tesi che fai, no? Costituisci degli spazi urbani parapenitenziari, di neutralizzazione, no? E questo, diciamo così, poteva anche andare verso un'ipotesi che ai tempi pareva poco proponibile, cioè si parlava di, no? Di una sorta di rivoluzione che ci stava portando, diciamo così, dai residui del welfare state verso l'ipotesi dello Stato penale, no? E c'era chi faceva proprio i conti. e diceva: guardate che dal punto di vista dei bilanci pubblici, se ci state attenti, tutto quello che viene sottratto al welfare non è che viene buttato direttamente nel ciclo produttivo o nelle tasche dei ricchi. Qualcuno, facendo i conti, dice: occhio, perché non è pura dismissione statale, è controllo coercitivo, è edificazione, è piano carceri per individuare qualcosa, diciamo così, che forse riemerge anche in Italia ai giorni nostri. La controtesi rispetto ai dispositivi di segmentazione, frammentazione realizzati sul tessuto urbano era invece quella che si sarebbe rientrati da quella spornia di carcere di controllo andando verso forme di neodarwinismo sociale. Cioè ti arrangi, no? Ti ammazzi tra di te, ti droghi, no? Sono spaventosi i dati sugli oppiacei negli Stati Uniti d'America nell'ultimo decennio, per esempio, e diciamo così, non sembra che ci sia una pressione poliziale, una pulsione repressiva, diciamo, che vada a contrastare questo tipo di fenomeno. E questo forse si ricollega anche con l'altro elemento che a me sembra realmente molto suggestivo, che è quello della macchia di leopardo. Cioè, lì, come è possibile questa circolarità? Come è possibile questa frammentazione e dislocazione schizofrenica di un processo di gentrification? Beh, qualcuno, cioè, non so, penso a Mohan, ai lavori di Smith, lo stesso Mike Davis, da tempi non sospetti hanno spiegato quella che poteva essere, diciamo così, la ragione di quel meccanismo, no? Rispetto al quale, vabbè, su Los Angeles direte voi è facile, no? È tutto periferia, però quello che diceva Petrillo ce lo riporta vicino in prospettiva nella riconfigurazione. Cioè non è essenziale la centralità, no? Cioè sono pure i capricci. Abbiamo fatto specie perché lui, per esempio, gioca molto la carta della scuola e dice: ma su che cosa si innesta una dinamica speculativa e di valorizzazione? Il libro si chiama, tradotto in italiano, Geografia della paura. Cioè, qual è il meccanismo che origina una dinamica così veloce, apparentemente schizofrenica, e che nella sua tesi non lo è? Non è schizofrenica. Prima, no? Vai verso un meccanismo di lasciare andare, no? Implementi l'immaginario, ma anche la realtà del degrado urbano, hai un meccanismo di devalorizzazione degli immobili, ci scateni una campagna, apri lo scenario per un'operazione repressiva, violenta, di dislocazione alternativa delle soggettività, e quello, diciamo così, è il momento esatto rispetto al quale una banale, molto ottocentesca, diciamo così, speculazione può partire. Quello che lui sosteneva però è: attenzione, perché non è che necessariamente finisce con questi che vanno a 60 chilometri dal centro di Parigi in un contenitore, a quel punto meno distinguibile dalla banlieue degli anni 90. Dice: ma possiamo provare a seguirli, ma la logica è quella della riproducibilità del meccanismo. Si riaggregano e si apre lo scenario per un'ondata che è nuovamente funzionale al discorso che facevo prima, ovvero al meccanismo di rappresentazione dell'alterità, del pericolo. Te la sposto di qualche chilometro e il gioco ricomincia. Ovviamente non subito il gioco speculativo. Prima devo andare sul degrado, prima devo avere l'occasione di rappresentare l'efficienza risolutiva delle forze dell'ordine. No? Ma il meccanismo, diciamo così, da questo punto di vista è incentrato sul confinamento spaziale del controllo. È il modello coloniale alla Fanon, È quel tipo di modello di controllo. Nella misura in cui la composizione sociale delle periferie cambia, ovvero il discorso sugli esclusi radicali, sull'eccedenza pura, non tiene più, diciamo così, non tiene più nemmeno dal punto di vista delle rappresentazioni ideologiche, allora siamo di fronte a uno scenario completamente diverso che anch'io penso sia stimolante soprattutto dal punto di vista politico, perché se io penso che lo sia ragionevole quel tipo di ipotesi, è evidente che non funziona più nemmeno quel dispositivo di controllo.